Podcast numero 127 per il giornale Il Mondo Nuovo. 11 gennaio 2025. Richard Sennett è il palcoscenico della vita, dell'arte e della politica. Buongiorno a tutti e a tutti, buon anno, buon 2025. A chiusura dell'anno scorso, insomma a cavallo, mi è venuta voglia di far spuntare un po' un filo rosso da questa varietà tematica di argomenti che si opzionano in questa rubrica in forma di podcast, insomma, per dar vita poi a quella minuscola rappresentazione settimanale che per esempio state ascoltando. Filo rosso vuol dire senso, vuol dire un po' una lettura più teorica di quello che si fa praticamente anche giorno per giorno, che poi è la cosa più embrionale che si possa immaginare rispetto al tema generale che accompagna le nostre scelte in questa rubrica, che è il tema appunto della rappresentazione. Chi ha la cortesia di seguire questi podcast lo sa, insomma, questa è la cosa un po' più semplice e più destrutturata che si possa pensare alla base del sistema della comunicazione, cioè una semplice rappresentazione verbale, una scaletta programmata, poi narrata, editata, diffusa. Volgarmente si chiama audio, si può variamente arricchire, può quindi generare una rappresentazione un po' più complessa, ospitando voci, suoni, musiche, interviste, ma qualche volta l'abbiamo fatto. Però sempre salvaguardando principi basilari, invisibile, immateriale, narrativa, modernamente breve, ma non brevissima, perché deve essere anche argomentativa. Adesso in questo format di giornalismo di spiegazione, io lo chiamo così, si chiama podcast. Per più di un secolo, forse tutto e tuttora, insomma, si è chiamata più generalmente la radio. Ora, dal 2022 io mi esercito con questo format per il giornale Il Mondo Nuovo, senza disporre di particolari risorse industriali, né produttive, né di edizione. Tutta la mia fabbrica è costituita attorno a un bravo editor digitale che riceve e adatta tecnologicamente un nastrino. Se poi la voce sia passata, cioè se risulti performativa, oppure se si è malamente dispersa nell'aria, lo si può capire solo dopo, dai dati d'ascolto, anche da qualche elemento di trasmigrazione, i pezzi vengono ripresi e camminano anche su altri mezzi. Quando si capisce se, oltre alla buona volontà, si sia formato anche in qualche modo un cantiere in dialogo. Credo che abbiamo cominciato nel 2022 con un certo pionierismo. Ora il format si è veramente più diffuso, ce ne sono di ottimi, ce ne sono di seduttivi, ce ne sono di molto informativi, ce ne sono di quelli inutili anche. Ma c'è chi carica contributi di verve polemica, c'è chi difende cause di parte, c'è chi si allinea a uno dei tanti conflitti che costituiscono poi la trama mediatica giorno per giorno, c'è chi alza la voce, c'è chi prende la strada della radiofonia che butta le cose un po' alla curva sud, ma c'è anche naturalmente chi sceglie la strada del commento razionale, delle argomentazioni. La mia modesta scelta è stata quella di raccogliere, credo, brandelli di un pubblico abbastanza avvertito, ma non specificatamente di addetti ai lavori, che per ragioni soggettive e oggettive si sono un po' sottratti dal vincolo storico della carta stampata, che è sempre stato una buona base per avere non solo la notizia, ma anche l'interpretazione. Tutti che però mantengano un certo interesse per l'informazione. In qualche modo penso che si sia reso un certo servizio anche a quella che non c'è mica solo l'astensione elettorale, c'è anche un po' di astensione informativa nel nostro paese, in generale un po' dappertutto. L'ispirazione è sempre stata quella di scegliere temi che incarnino uno alla volta le numerose pagine della rappresentazione quotidiana di fatti, opinioni, protagonisti, problemi di interpretazione, sia quando riguarda questioni conflittuali, sia quanto riguarda questioni su cui si sta formando un nuovo consenso. Per formazione, anche per missione civile, io ho collocato questo piccolo cantiere intorno a un tema noto. L'arena mediatica è ricca di risse, ma povera di divulgazione. Quindi, quel filo rosso di cui parlavo all'inizio ha bisogno di trovare un po' anche i suoi riferimenti di pensiero, i suoi riferimenti di metodo, i suoi riferimenti in chi, insomma, lavora un po' a sagomare teoricamente anche questa evoluzione dei sistemi comunicativi. Io non ho tempo per entrare in una questione molto più, diciamo, elaborata dal punto di vista delle teorie oggi di comunicazione e quant'altro, però mi fa piacere fare almeno un riferimento allusivo, cioè segnalare proprio a cavallo d'anno l'opera di uno studioso di grande reputazione, peraltro, una bella testa riconosciuta, che è stata mantenuta attiva, curiosa, analitica, critica durante un lungo periodo in una sorta di sociologia dell'operosità, che è un po' il suo filo rosso, cioè l'argomentare intorno alla operosità creativa degli esseri umani, per arrivare a regalarci proprio quest'anno il suo racconto sulla rappresentazione. Sto parlando di Richard Sennett, nato a Chicago nel 1943, che adesso dunque ha 82 anni, che si è laureato a Harvard, collocando poi il suo spazio disciplinare tra la sociologia e l'economia. La sua vita, il suo percorso professionale e accademico sono veramente interessanti. La sua destinazione universitaria più importante è stata la London School of Economics, a Londra, in cui ha insegnato sociologia, ma ha anche fondato il New York Institute for the Humanities, che ha diretto dal 1984. Ha sposato nel 1987 la sociologa ed economista Saskia Sassen, nata a L'Aia ma cresciuta a Buenos Aires, che è tra le più note studiose al mondo di globalizzazione. Ecco il nostro nesso. Sennett è uno specialista della, diciamo, sociologia del lavoro, da intendersi come missione più che come tecnica, e della creatività. E ha dedicato questo suo ultimo testo alla messa in scena, non a caso lavorando attorno alla figura del performer, in modo non astratto, ma riferito, insomma, criticamente a come il trattamento reputazionale accompagni sempre la ricevibilità di fatti, di fonti, di opinioni e l'irricevibilità di censure, di discriminazioni, di manipolazioni. In mezzo è collocato il più antico medium del mondo, il teatro, ovvero il palcoscenico, ma si scopre ovviamente che certe dinamiche, chiamiamole forme diverse di recitazione, vanno bene anche per tante altre cose, la politica, molto fatta di parole, per l'arte naturalmente, che si esprime continuamente, che traduce segni e pensieri, per la cultura, per l'insegnamento ovviamente, per la società e insomma per la vita stessa. In un modo approssimativo, ma non del tutto estraneo, oso affermare che qui sia collocabile anche la materia su cui abbiamo lavorato in questa rubrica, per quello ho ripreso un cappello su questa cosa. E dunque i piccoli trattamenti selezionati settimanalmente tra i milioni possibili, in cui si cerca di far valere il paradigma corretta cronaca, necessaria critica. Ecco, Segnalo dunque il mio riferimento allusivo, la società del palcoscenico, questo è il titolo in traduzione italiana, appunto di Richard Sennett, sottotitolo Performance e rappresentazione in politica, nell'arte e nella vita. È stato scritto di recente e tradotto in italiano da Giuliana Oliviero e edito da Feltrinelli a settembre del 2024, quindi è circolante da fine ottobre. Sono 260 pagine, il prezzo di copertina è 25 euro. L'uscita nelle librerie è stata anticipata da una pagina del Sole 24 Ore, scritta da Stefano De Matteis, che conosce l'opera di Sennett e avverte il valore di questo viaggio sociologico in una sorta di professione della ragion d'essere. L'uomo pubblico, il nuovo capitalista, l'artigiano, lo straniero, questi sono tanti settori, tanti temi su cui Sennett si è espresso nel passato. Per questo il recensore, cioè De Matteis, si stupisce un po' della traduzione del titolo originale, che era The Performer, in La società del palcoscenico. Certo, è un po' una forzatura rispetto a questo paradigma di ricerca, ma è anche la ricollocazione scenica dell'approccio dello stesso Sennett, che parte da una battuta di Shakespeare. Virgolette, la vita è tutta un palcoscenico e uomini e donne tutti sono attori. Anzi, il come vi piace di Shakespeare, che peraltro è un formidabile incipit di questo saggio, avviene in un ospedale, il St. Vincent Hospital di Greenwich Village a New York, con i degenti, nella loro condizione, diciamo, deprivata, ma vitalmente riattivati e mescolati agli attori. Pochi cenni per riferirmi al tema della rappresentazione, insomma, per cercare un po' una guida concettuale in questo tema. Se mi è permesso dire, questa ricapitolazione culturalmente ampia del performer, che per il forte connotato produttivo, per la progettualità civile, resta in chiave moderna neppure lontanamente confondibile col ruolo dell'influencer e nemmeno strettamente sovrapponibile al ruolo dell'intellettuale, in qualche modo, se mi è permesso dirlo, ha agito anche un po' come leva di ricapitolazione personale, insomma, per l'influenza che su di me di aver esercitato all'inizio della mia fase, diciamo, della mia vita professionale, le funzioni di assistente di uno dei maggiori performer culturali del Novecento italiano, poi Paolo Grassi, e avere quindi poi allungato questa connotazione in tante altre storie di natura, storie professionali, di natura produttiva, anche rigenerativa, rivolte non solo allo spettacolo, ma anche ad aspetti istituzionali e d'impresa. Da qui l'interesse nel tempo riguardo al pensiero e alla scrittura di questo interessante sociologo. Richard Sennett ha quindi il suo modo di essere performer, tra l'altro non schiavo dell'assolutismo disciplinare che piglia sempre un po' i professori universitari rispetto all'analisi delle trasformazioni contemporanee. E questo spiega un po' sia la moglie che si è cercato, sia la decisione di intitolare in senso ampio alle Humanities l'istituto universitario che ha fondato in America. Quanto allo scopo principale di quell'articolo di annuncio sul Sole 24 Ore, mi è parso che sia stato quello di collocare lo spirito del saggio di Sennett dentro un tema enorme delle crisi del nostro tempo, che poi sono crisi varie, no? Sociali, relazionali e anche democratiche. Cioè considerare che la rappresentazione, alle cui infinite tipologie si dedicano infinite tipologie di performer, sia l'opportunità di produrre una tessitura a favore di un dibattito, dialogo pubblico, diciamo così, che Sennett considera molto indebolito. Le sue parole sono precise e sono, virgolette, se si intrecciano scambi teatrali dove ciascuno incarna un universo culturale, si può aprire un dialogo finalmente costruttivo. Insomma, tutte le arti performative non hanno perso il loro ruolo millenario di essere strettamente interconnesse al destino comune della società. Anche queste parole di Sennett. La materia trattata così è ampia, sempre penetrata con strumenti scientifici, con rielaborazioni di paradigmi personali. Tenete conto che Sennett è un professore, è un sociologo sperimentato e riconosciuto, ma è anche un critico, è anche scrittore e in più è stato anche un grande violoncellista. Sì, proprio lui racconta all'inizio del libro di essere stato un professionista della musica, prima dedicandosi alla musica da camera, poi come sound artist per gruppi di danza sperimentale. Poi ha avuto un infortunio alla mano e una conseguente operazione andata male lo hanno concentrato su quello che lui chiama la nicchia di scrittore di temi sociali. La materia di questo saggio investe gli spazi topici della teatralità, ma anche il teatro urbano, la città che si fa teatro, nel suo complesso, che è stato un luogo di ricerche sociali di Sennett molto approfondito nel tempo. E naturalmente nei contesti conflittuali, che vanno dalla messa in scena del potere alla divulgazione della violenza, temi molto trattati anche qui. Si scorge, insomma, anche un certo understatement del professore americano che è ben consapevole delle pieghe inquietanti della politica contemporanea, 2024 compreso, rispetto a quella che appare una limitata invasività della politica stessa in questo complesso quadro della rappresentazione di tutto ciò che può essere considerato arte performativa. Non lo so, forse si nasconde l'idea che nel declino della politica vada compresa anche una certa difficoltà, diciamo per insipienza, di mescolarsi con gli aspetti spesso raffinati e sottesi alla componente filosofica dell'estetica, dell'arte, del teatro e della musica. Anche se questa visione etico-sociale del performer rischia di essere poi oggi un po' limitata e forse anche derisa dalla componente della performazione immateriale del supercapitalismo globale e digitale che sta emergendo e sta crescendo nel mondo. La finanza, proprio l'artificio digitale, l'ideologia del superfluo. Sennett però fa in tempo, proprio a fronte di questa trasformazione dello scenario della rappresentazione, fa in tempo a ricordarci che prima di buttare a mare integralmente tutto il Novecento e poi i secoli rinascimentali su cui l'ultimo secolo è impiantato, qualche riordino delle carte va tentato e anche la formazione dei suoi capitoli sembra allusiva riguardo a questo aspetto. Ci sono squarci storici con episodi incardinati proprio come metafore che sono dedicati per esempio alla storia americana. Non so, un esempio dei vari che si possono fare. La marcia su Washington del 1963, quella famosa per i diritti civili dei neri, e che tutti ricordano per la rappresentazione di un altro performer famoso nella storia americana e internazionale, Martin Luther King, che pronunciò il suo celebre I Have a Dream. Ecco, questa rappresentazione è resa possibile dalla rappresentazione generale di quella marcia di cui l'ispiratore, l'organizzatore, il performer a sua volta, era certo molto meno conosciuto. Bayard Rustin, un attivista molto popolare negli Stati Uniti, che rese possibile la rappresentazione che Martin Luther King ebbe a fare. Poi c'è anche molta Europa nei capitoli di Sennett, molto pregevoli nessi che legano le pagine dedicate a Georges Simmel, a Hannah Arendt, a Roland Barthes. E c'è anche molta Italia, da Machiavelli alla Commedia dell'arte. Io avevo parlato di riferimento allusivo e quindi, come tutte le cose allusive, il racconto mio non deve sproloquiare, ma deve mantenersi su pochi tratti che testimoniano in un certo senso il senso del nostro caso, senso di una cornice che mettiamo rispetto alla più semplice, più semplificata argomentazione attorno ai fatti della settimana. E poi anche introdurre e sollecitare la curiosità del lettore di cogliere, se vuole, quella che appare come un'opportunità di lettura interpretativa che dà, credo, un valore aggiunto naturalmente a chi va ancora in cerca di queste cose. Io vi ringrazio per avermi ascoltato in questo inizio d'anno. Naturalmente vi rifaccio i miei migliori auguri per il 2025 e vi do appuntamento per la prossima settimana.